Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a coloro che ci ascoltano. Eccoci nella prima domenica dopo Pasqua ad affrontare una nuova dimensione del religioso che riguarda questa volta il Giappone, come dicevo ieri. Il paese laico, secolarizzato per eccellenza, in cui lo sviluppo tecnologico, anche se ora lievemente in crisi, ha raggiunto livelli altissimi, ha però un'anima antica, come si dice, nascosta, che emerge a tratti da quelle che noi giudichiamo delle singolarità, delle stranezze, se vogliamo, che ci fanno sorridere, ma che invece hanno radici profonde nella storia del Giappone e nell'anima del Giappone, e che forse nessuna altra religione di importazione, nessuna tecnologia, nessuna globalizzazione è riuscita a sradicare del tutto. Forse. Si tratta naturalmente di vedere se è così, ma quando si affrontano civiltà, culture, linguaggi così distanti dai nostri, tutto va da subito ridefinito. E allora, se vogliamo parlare di Shinto, di Shintoismo, parliamo di una religione oppure no? Se è la religione dominante in Giappone, come mai ce ne sono molte altre? E che cosa intende il giapponese per libertà religiosa, qualcosa sulla quale noi ci stiamo molto accalorando? Ecco, quello che intendiamo noi o altro? Ecco, per capire tutto questo ci affidiamo a uno studioso come Massimo Raveri, che conosce profondamente le culture dell'Estremo Oriente, ma che anche ha la capacità di raffrontarle con l'Occidente e quindi di tradurle nel nostro linguaggio. Per questo gli abbiamo chiesto di parlarci dello shintoismo, dello Shinto, perché abbiamo la convinzione che solo il confronto con altre culture possa salvarci dalla sterilità e dalla chiusura in noi stessi, come appunto dicevamo ieri.
Shinto, la via dei ciliegi in fiore, con Massimo Raveri. Prima puntata, 7 generazioni di dei.
Allora, saluto subito Massimo Raveri, che insegna a Venezia, all'Università Ca' Foscari, insegna storia delle religioni, ma anche un insegnamento di religioni e filosofie del Giappone, amatissimo da una generazione di studenti a cui svela i segreti dell'Oriente. Buongiorno, professor Raveri.
Buongiorno, signora.
Buongiorno. Allora, innanzitutto, ecco, noi vogliamo che lei ci faccia conoscere lo Shinto, ma sappiamo che è un'impresa complicatissima per la sua storia, per gli intrecci con le altre religioni, eccetera. In primo luogo, cosa intendiamo quando parliamo di Shinto?
Beh, guardi, sono proprio le loro radici spirituali, come lei giustamente ha detto prima, e a queste radici loro sono stati sempre fedeli. È una via, innanzitutto, e difatti Shinto significa la via dei kami, cioè la via degli dei. Con questo intendono un'esperienza molto dinamica, un percorso spirituale di conoscenza di Dio, di autoconoscenza, di liberazione e di raggiungimento di una purezza della mente che li fa trovare il divino che è in loro. Ed è anche una tradizione comunitaria passata di generazione in generazione nei villaggi, dal kannushi, cioè dal sacerdote, che spesso è anche il capo spirituale del villaggio, al figlio. Ed è una tradizione che ha tramandato delle concezioni sul divino, sull'uomo, sulla natura, sul senso della salvezza, che sono profondamente radicate, che hanno influenzato moltissimo e continuano a influenzare la cultura giapponese in moltissimi aspetti. Nell'esperienza, per esempio, un'esperienza artistica, come cioè un'esperienza artistica possa essere un'esperienza religiosa, noi lo abbiamo dimenticato, ma loro no. E la tradizione dell'immaginario Shinto e dei valori Shinto influenza la poesia, la pittura. Guardiamo l'architettura con l'uso semplice dei materiali naturali, con il valore dato al corpo, ai sensi e ai sentimenti come via di esperienza divina, non da negare ma da valorizzare, persino...
Quindi insieme una religione, una cultura, un'etica, una modalità d'essere.
Non c'è dubbio, è pervasiva. È pervasiva, ci vuole solo umiltà nel riuscire a vedere e a capire la profondità, dimenticando i nostri schemi culturali su che cos'è la grande religione.
Ecco, poi vedremo anche nel corso di queste quattro puntate le interazioni con le altre tradizioni religiose, che
sì,
sono profonde, cioè, però questa anima Shinto ha un suo carattere, anche se io credo che vedremo meglio nell'ultima puntata i rapporti tra secolarizzazione e religiosità del Giappone.
Dovremo
ecco, però ecco, diciamolo già da ora, lei oggi lo definirebbe un paese che ha mantenuto questa sua religiosità o dobbiamo considerare qualcosa appunto delle radici antiche?
No, glielo assicuro, il Giappone è una cultura profondamente religiosa.
Nonostante tutto, diciamo, nonostante la tecnologia,
nonostante le apparenze, il primo impatto, gli stili modernissimi che ormai sono dei modelli nell'immaginario globale, nonostante la società altamente tecnologizzata, assolutamente, è una ricchezza spirituale, non solo, in due sensi, nella tradizione che viene mantenuta, nella tradizione antica che viene amata e rispettata anche dalle nuove generazioni, e si trovano nei villaggi di montagna, di campagna, ma anche nelle città, nella casa, nei riti quotidiani, persino nella ditta. Se lei guarda sulle cime dei grattacieli delle grandi ditte splendenti di modernità, c'è sempre un tempietto Shinto e qualcuno che fa quotidianamente le offerte al dio del riso.
E mi sembra di ricordare che la tendenza attuale è quella di mettere anche dei piccoli prati sui tetti delle ditte per fare un po' di natura e per
quando tutto il resto è stato straziato
ecco, quindi qualcosa rimane, qualcosa
sì,
è stato
sì,
strappato,
infatti, però l'umile tempietto resiste. E anche, devo dire, ne parleremo semmai insieme nell'ultima puntata, c'è una produzione di nuova spiritualità religiosa, le cosiddette nuove religioni, le Shinshukyo, che sono fortissime e rinnovano drasticamente il panorama religioso. Ma al cuore di questo panorama c'è l'esperienza religiosa Shinto.
C'è lo Shinto.
Ah, non c'è dubbio.
Senta, ci sono ormai tanti film che ci mostrano il Giappone d'oggi, in questi aspetti talvolta un po' singolari, un po' buffi, però invece c'è un film recente altamente drammatico di Clint Eastwood, Lettere da Iwo Jima,
sì,
in cui appunto ci sono questo evento del conflitto nippo-americano visto dalla parte dei giapponesi, e ci ha colpito, come ha colpito tutti, un senso particolare della vita e della morte, un attaccamento alla vita, come dire, non saprei come definirlo, malinconico ma non viscerale,
sì.
Ecco, ha a che fare con questa religiosità Shinto?
Certo, anzi, con una tensione che sempre percorre la spiritualità giapponese, ed sono le due tensioni Shinto e buddiste che convivono. Lo Shinto, e lo vedremo, ha un profondo amore per la vita, profondo amore per la natura e per la divinità che c'è in tutto il mondo, e il buddismo ha dato una patina di riflessione sulla sua caducità. Il termine più pregnante è mono no aware, e cioè che è un elemento spirituale ma anche estetico profondo che connota tutta l'arte e la spiritualità giapponese ma anche contemporanea, e che noi vediamo in quel film. Il sentire che la vita è stupenda, che la vita è bella ed è profondamente buona, però al tempo stesso è qualcosa che sfugge, è qualcosa di cui già lo si vede come una rugiada che svanirà, ma la rugiada è bellissima.
La rugiada è bellissima. Senta, dunque, un po' di storia, però ecco, abbiamo provato a cercare qualche dato di ricostruzione storica, ma è complicatissimo la storia.
Davvero.
Allora, primo, perché è così complicato ricostruire la storia dello Shinto? Per il cristianesimo, bene o male, a grandi linee è più semplice, diciamo.
Ah, non c'è dubbio.
Ecco, perché è così complicato?
Perché è una religione umile, innanzitutto, quindi non obbedisce ai canoni che noi abbiamo della religione, i grandi testi rivelati.
Intanto c'è un'assenza di rivelazione.
Sì, questo è importantissimo. E anche, tutto sommato, non c'è una chiesa istituzionale molto libera, l'esperienza dei templi. E si esprime, il linguaggio con cui si esprime, non è un linguaggio teologico, ma è un linguaggio rituale o poetico-artistico. Quindi, per i nostri occhi, è estremamente difficile capirlo, vederlo, ci vuole umiltà, bisogna lasciarsi andare. Ma secondo, perché è una tradizione religiosa che ha sempre accettato l'alterità. non ha mai respinto le altre religioni. Io vorrei dimenticare che il Giappone è l'ultima terra alla fine del continente, quindi nasce come rifugio di viaggiatori e di perseguitati. E quindi sempre questa base di accettazione della diversità è connaturale con loro. E lo strumento è di stabilire delle reti di connessioni analogiche fra figure divine delle diverse tradizioni. L'hanno fatto col buddismo, lo hanno fatto col taoismo, lo hanno fatto anche col cristianesimo, con i Kakure Krishna dal 1600. Ecco, che poi il cristianesimo, i missionari non abbiano accettato, questo è comprensibile, perché certo, era il loro mondo. Però per i giapponesi, ed è una combinazione shintoista.
Ecco, quindi diciamo la complicazione è data dall'assenza di testi rivelati, l'assenza di testi che abbiano una dimensione storica, come per esempio la Bibbia, certo, l'assenza di una istituzione che tramandi, che codifichi.
Una ortodossia, ecco, ha ragione.
Questo linguaggio rituale poetico
è una grande libertà, devo dire, una grande libertà di ibridare,
ecco, e l'ibridazione
quindi... è sentito come una ricchezza, un approfondimento della propria fede. Non è che gli shintoisti non abbiano la concezione della propria identità, ce l'hanno, ma sentono che l'ispirazione che viene da altre tradizioni spirituali e religiose dà a loro la possibilità di approfondirla.
È quello che dicevamo in parte, dicevamo ieri con Piero Stefani, a proposito appunto dell'incontro tra altre con altre religioni, della necessità di questo incontro.
Loro l'hanno sempre avuto.
Ecco, tuttavia, anche se è così difficile, qualche piccolo cenno storico lo si può dare. Sì. Ecco. Allora, quando si può dire che nasca questo spirito shintoista, probabilmente fin dall'origine dei primi insediamenti giapponesi, ma ecco, ci dica lei.
Guardi, non ha un anno zero, deriva da tre correnti. La prima è la tradizione uralo-altaica delle popolazioni Ainu che scendono dalla penisola di Sakhalin, dal centro dell'Asia.
Dunque gli Ainu che si insediano
da nord e vengono giù, ecco, nella parte del sud. E loro portano una tradizione sciamanica legata alle esperienze religiose centroasiatiche.
Ecco, ricordiamo un bellissimo testo di Fosco Maraini, che è appunto conoscitore
che
dell'estrema
mio maestro.
Che è stato suo maestro.
Sì.
Beh, un grande maestro.
Un grande maestro, c'è sicuro. Una grande persona, bellissima.
Noi l'abbiamo incontrato molte volte quando era vivo e ci ha restituito racconti bellissimi, e lui dedica un libro proprio agli Ainu.
La sua prima ricerca.
La sua prima ricerca in Estremo Oriente.
E poi la seconda tradizione, perché lo shinto nasce da questa fusione, è la tradizione malaio-polinesiana, quella forse più forte, quella che ha lasciato un imprinting più forte, cioè delle popolazioni che arrivano dalla Melanesia e Polinesia e sbarcano a sud. E anche loro però portano un'altra configurazione del divino, un'altra cosmologia, un'altra cosmogonia. E poi quella che oggi gli studiosi chiamano proto-taoismo, cioè le tradizioni religiose che arrivano attraverso la Corea dal continente. E quel mare, del mare che separa la Cina, la Corea e il Giappone, adesso oggi lo vediamo come un'unità, non come una separazione. In effetti navigavano molto e poi le tre correnti, malaio, polinesiana e proto-taoiste, si sono fuse.
Sì. Ecco, a che fare tutto questo, immagino di sì, come per ogni altra tradizione, momenti agricoli, momenti stagionali, la cultura del riso.
Certamente,
suppongo.
Certamente. Ecco. Scusi. Prego. Il cambiamento grosso arriva quando la cultura del riso viene adottata in tutto il Giappone, arriva dal continente, e poi quando il Giappone, verso l'VIII secolo, cambia e sissinizza, cioè apre alla Cina e riforma tutta la struttura politica e sociale del paese, incentrandola sull'imperatore, allora adotta schemi confuciani e buddisti. E questa è una grossa crisi per lo Shinto, ed è una svolta.
L'VIII secolo introduce una svolta.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non sarà più nulla, sarà più uguale dopo l'VIII secolo.
Ecco, ci fa capire meglio in che cosa consiste
questa
svolta.
Certo, perché prima avevamo un Giappone diviso in comunità tutto sommato separate con i loro culti. Dal punto di vista religioso, a un certo punto si unifica il discorso religioso perché c'è un'unificazione di carattere politico e amministrativo. E la nuova dinastia, che la dinastia di Yamato, ha bisogno di un'ideologia che la legittimi, e quindi riscrive, anche con ormai il buddismo che è diventato uno strumento di potere, il buddismo che arriva dalla Cina, e riscrive la tradizione Shinto creando in questo caso una ortodossia attraverso i testi mitici. e creando anche un apparato burocratico religioso, cercando così di controllare la tradizione Shinto.
Quindi esiste anche una organizzazione ecclesiastica, anche se
esisteva,
dopo
non ha resistito. È bellissimo, ha resistito la tradizione Shinto, ma la tradizione ecclesiastica piramidale non sente la libertà, non traduce il senso di libertà che c'è e la ricerca che c'è nella tradizione Shinto. E quindi lentamente questo schema, questa struttura di governo è crollata.
Ecco, adesso leggeremo anche uno di questi testi che appunto sono stati codificati intorno all'VIII secolo, però ecco, prima di allora in che cosa si manifestava questa religiosità che viene, come lei ci ha detto, da queste tre correnti in, che ne so, riti, che cosa si è potuto ricostruire?
Ma guardi, abbiamo pochissimi dati, perché quando abbiamo le fonti scritte sono già scritte,
certo,
con il linguaggio buddista, e i buddisti all'inizio sono in conflitto con la comunità Shinto, con la gerarchia locale Shinto, hanno strategie e ideologie diverse. Quindi diciamo è un Shinto visto con la voce dei vincitori. Poi non usa la scrittura, quindi possiamo dedurre vagamente. Erano essenzialmente dei riti che seguivano la coltivazione del riso e c'era una fortissima presenza di esperienze dell'estasi e quelle rimangono. Anche il buddismo alla fine le accetta nel buddismo tantrico e sono esperienze potenti, molto belle e che capaci di continuamente rinnovare l'esperienza della visione religiosa.
Ecco, dopo vedremo anche forse meglio appunto più avanti come avviene il legame con l'autorità nazionale, però effettivamente leggiamo allora uno di questi testi ricostruiti, codificati intorno all'VIII secolo e abbiamo questo mito dell'inizio che è tratto da che cosa?
Dal Nihon Shoki.
Cos'è?
Che sono le cronache del Giappone, sono questa raccolta di testi mitici che erano una tradizione, consistevano in una tradizione orale che la corte imperiale fa tradurre nel linguaggio scritto manipolandolo, tagliandolo e aggiustandolo per servire a legittimazione del nuovo potere.
Peccato che non se ne conosca l'autore perché è veramente
straordinario
e quindi dovevano avere dei grandi poeti al loro servizio e comunque adesso allora lo ascoltiamo.
Nel tempo dell'inizio, il cielo e la terra non erano ancora separati, ma formavano una massa confusa, racchiusa come in un uovo. Spontaneamente, la parte più pura e chiara salì in alto perché era leggera e formò il cielo, e la parte più grossolana scese giù perché era pesante e divenne la terra. Quando l'orizzonte si dischiuse, il mondo apparve, ma era informe, e fluttuava sulle acque come una medusa alla deriva, come una nuvola che vaga nel cielo e non ha dove mettere radici. Allora, nell'alta pianura del cielo, fu generato un seme e una piantina germogliò. Così, quando il mondo era giovane, nacque un dio il cui nome era Ama no Minaka Nushi. E poi germogliò il dio Takami Musubi. E poi il dio Kami Musubi, misteriosi, solitari. E poi sette generazioni di dei, perché quella era l'epoca degli dei. Vennero quindi in essere, nello stesso momento, il dio Izanagi e la dea Izanami, ed erano uomo e donna. Il dio Izanagi e la dea Izanami camminarono sull'arcobaleno, l'etereo ponte del cielo. Guardarono giù e dissero: «Non c'è una terra qui sotto». Con la punta della preziosa lancia toccarono le onde. Una goccia di brina cadde dalla punta della lancia nelle acque profonde e un'isola si coagulò nell'oceano e si chiamò Onogoro-jima. I due dei vi discesero e fecero di Onogoro-jima il pilastro al centro del mondo. Il Dio disse: «Il mio essere è incompleto». «Anche io sono incompleta», gli rispose la Dea. Il Dio disse: «Nel mio corpo c'è la sorgente del principio maschile». «Nel mio corpo c'è la sorgente del principio femminile», disse la Dea. «Congiungiamo queste due sorgenti, perché siano una». Detto questo, il Dio e la Dea presero a girare attorno al pilastro sacro, il Dio verso sinistra e la Dea verso destra, e si guardavano con desiderio. «Come sei bella e amabile», disse Izanagi. «Come sei giovane e bello», disse Izanami. E per la prima volta si unirono come marito e moglie. Da loro nacquero l'isola di Awaji, l'isola di Yamato, grande e dalle ricche messi, e le molte altre isole del Giappone. Poi gli dei generarono Oyamatsumi, il dio dei monti, il sacro Shina, il dio dei venti, il dio dei fiumi e il dio degli alberi, e Kaya-hime, la signora dell'erba e dei campi. Dissero: «Questo universo non ha un centro», e per questo generarono Amaterasu Omikami, la dea del sole. Il suo splendore si diffuse per tutto l'universo e gli dei ne gioirono. E generarono Tsukiyumi no Mikoto, il dio della luna, perché fosse il suo sposo nel cielo.
Allora, Massimo Raveri, in primo luogo va detto che è bellissimo questo testo, ecco. Ma subito dopo ci impressiona da un lato la vicinanza con il mito biblico e dall'altro la distanza. Ecco, sono molti anche gli elementi di le analogie, insomma. Ecco,
è vero.
Ne vogliamo evidenziare qualcuna?
Ma molto volentieri. La prima cosa è il senso della separazione. La creazione nasce da un'idea di ordine, di dare ordine e forma a qualche cosa che è caotico, selvatico e incomprensibile.
Ecco, però questo ordine e forma avviene, come nel mito biblico, separando, no?
Sì, separare
le acque dall'asciutto, le tenebre dalla luce.
Però è anche in questo caso, come nel mito biblico, il mito dell'inizio in realtà è il mito della fine, del fine, e ci dice che quella separazione delle forme un giorno rientrerà nell'unità. Quello che era all'inizio ritornerà alla fine a essere uno. Quindi ha questa doppia valenza che lo arricchisce.
Ecco, questa prospettiva verso l'ultimo.
Verso l'ultimo.
Ecco, dunque poi...
E poi l'alterità. La cosa più anche l'alterità. Che io trovo di simile è questa opposizione uomo-donna che è sentita come buona.
Certo.
È sentita come cosa da amare e da desiderare. Difatti i Zanami Zanaki si uniscono e sentono il concetto di Dio che la cui solitudine è essenzialmente incompleta. Io sono incompleto e anche Dio nella Bibbia sente che c'è un bisogno di un'alterità che deve essere amata per poter esplicare la sua amore. Ed è un'esperienza di gioia. Sia nella Bibbia, e vide che era cosa molto buona, e sia nel mito di Zanami Zanaki, a un certo punto quando tutto è completato, finalmente l'universo ha un centro, cioè al sole, gioirono.
Ecco, poi anche questo, nell'alta pianura del cielo fu generato un seme, una piantina germogliò, anche questo elemento vegetale che sorge come luogo della terra, no? Questo piccolo Eden.
Che precede, infatti, e che precede la creazione.
E che precede la creazione. Addirittura c'è anche un'altra cosa che colpisce, c'è anche l'arcobaleno che poi apparirà appunto come segno patto fra Dio e l'umanità. Poi questo che diceva lei, la solitudine
il tema dell'arcobaleno continua anche nella poesia, il ponte dei sogni. cioè quello che lega l'uomo all'aldilà, ma è un ponte reale, cioè l'unione profonda.
E poi anche questo elemento della terra, che qui sarà l'isola, sarà il Giappone, poi vedremo che cioè contiene anche una differenza ovviamente, però ecco, ci vuole un luogo della terra che contenga questa storia dell'umanità, e questo sappiamo come è importante anche nella Bibbia.
Sì.
Ecco, invece le differenze più grandi, primo, questa 7 generazioni di dei. Cioè,
ci sono tanti. Non abbiamo la presenza del Dio unico, che in bene o in male ha condizionato tutto un pensiero, la tradizione filosofica e religione dei monoteismi. La prima cosa che vorrei sottolineare è che non si tratta di testi che contengono la rivelazione. Quindi la tradizione Sinto non ha mai pensato che questi testi fossero la voce, il suggerimento, l'ispirazione di Dio. Non assolutamente, sono dei testi mitici e non sono,
cioè
non
è chiaro per tutti che è un mito, non c'è il problema del creazionismo,
infatti suggerisce un modo di vedere. E la seconda differenza anche è che il mondo viene generato, non è creato, cioè c'è una unità sostanziale che collega Dio, la natura e gli uomini, mentre nell'atto di creazione tutto sommato c'è una differenza ontologica. Difatti nella Bibbia a un certo punto si sente, il narratore sente, e in qualche modo la modera dicendo quella bellissima frase, lo fece a sua immagine e somiglianza, per sottolineare che l'unità in qualche modo deve essere recuperata, ma lo iato c'è, la separazione,
certo,
c'è.
Creatore e creatura sono assolutamente cose diverse,
l'assoluto è al di là, e invece in questo caso forse la differenza più grande, l'assoluto è nel relativo, è qui. L'uomo e gli dèi sono uniti da una stessa natura, sono figli.
Sono figli,
questo
anche nella Bibbia sono figli, però effettivamente c'è un atto di generazione, c'è un atto sessuale, e poi anche allora, cioè, che queste divinità maschili e femminili al tempo stesso,
che continuano a generare. Quindi è quando nel mito si va avanti, a un certo punto ci troviamo a parlare della storia degli uomini, e non c'è stato un peccato originale nemmeno che ha distrutto questa armonia, non c'è un senso di colpa nella tradizione religiosa Shinto, lo vedremo semmai ancora nei prossimi
incontri. Ma soprattutto c'è una sorta di slittamento tra divinità e umanità, quindi non una cesura come lei diceva, ma si passa dagli dèi all'umano attraverso forme analoghe,
infatti ha ragione.
Ecco, poi anche la natura è praticamente prodotta allo stesso modo. Gli dèi generarono altri dèi che sono quelli della natura.
Ecco. Infatti. Ed è la natura, direi che è il cardine dell'esperienza shintoista, perché noi abbiamo sempre visto un'opposizione fra uomo e natura, la natura come oggetto, la natura come oggetto, come luogo di dominio, e invece in questo caso la natura è il contenitore della vita, ogni cosa è illuminata da Dio.
Ecco, perciò abbiamo voluto intitolare anche questa serie La via dei ciliegi in fiore, anche se capiamo naturalmente che è un'immagine un pochino scontata.
No, ma loro stessi
però,
si sono
ecco, sì, appunto, però ecco, volevamo sottolineare anche questo elemento naturale
che è fondamentale.
Sì, e poi anche mi sembra di capire, ecco, quando dice questo universo non ha un centro, ecco, l'assenza di un centro è anche una cosa.
perché il Giappone sentiva che il centro vero era la Cina, cioè il Giappone, proprio perché non lo erano. È una civiltà periferica di un paese tutto sommato che è l'ultima isola prima del grande passo nel Pacifico, ed è un paese raggiunto come meta da viaggiatori e gente che è scappata.
Quindi questo universo non ha un centro, tradotto significa sappiamo che noi non siamo il centro.
No, infatti, ed è sempre stata una tensione spirituale, politica, di sentire la propria necessità di dare un'identità molto forte rispetto a una Cina che invece dominava tutto l'Asia orientale. Culturalmente e politicamente, quindi questa è stata la fragilità e la forza della cultura giapponese, come di tutte le culture periferiche alla Cina.
sculture periferiche. Poi ecco, c'è la dea del sole, il dio della luna, con una inversione di genere rispetto, sì, almeno al nostro, insomma.
Probabilmente questo perché nell'antico Giappone c'era una situazione di matriarcato e la religione, l'esperienza religiosa era guidata da donne, ne parlano le cronache cinesi dei Weiqi. Poi, con l'adozione del modello cinese nell'VIII secolo, questa famosa svolta, il matriarcato prende più decisamente la struttura sociale e religiosa, e tutti questi miti però si riferiscono a un mondo femminile. Quindi non mi stupisce questo, che il centro del mondo sia una dea, considerato anche che l'imperatore allora era una donna. Le cronache parlano di Himiko, quindi di una...
Ah, e poi come è successa questa inversione di tendenza?
Perché pensiero confuciano è impostato, cioè l'ideologia politica che viene dalla Cina e anche tutto i preconcetti, cioè i giudizi, i giudizi che il buddismo dava sulla donna erano totalmente negativi. La donna per il buddismo è una fonte di desiderio e quindi di illusione, e per il confucianesimo la donna è
quindi per risolvere i problemi della dinastia basterebbe sollecitare l'anima shintoista dei giapponesi forse, chi lo sa.
Ma infatti ci hanno pensato, quando hanno avuto problemi di successione, quando hanno pensato di avere problemi di successione dinastica, hanno ricordato che nelle prime dinastie, cioè nelle prime successioni, le imperatrici erano donne, anche addirittura nel periodo di Nara su 12 imperatori 8 erano donne, poi lentamente
è prevalsa la corrente opposta, come peraltro in tutto il mondo. Senta, professor Raveri, che cosa ricaviamo dal fatto che esiste una pluralità di dei, che non vi sono sacre scritture, che anche gli esseri umani e la natura sono dei? Voglio dire, dal punto di vista della percezione del fatto religioso, ecco, forse lei diceva prima, non so se lo diceva, ma insomma forse era implicito, non una religione come obbedienza, ma come che cosa però a questo punto, come fluttuazione?
No, come grande libertà. Questa è una sensazione che ogni qualsiasi, anche come me, studioso che si avvicina alla tradizione Shinto e anche che ha influenzato anche la tradizione buddista, cioè io non separerei mai molto fortemente le due cose. Sì. C'è un senso di ricerca, di esperienza, non è casuale che le chiamino vie. E quindi
anche il cristianesimo all'inizio si chiamava Odos, la via, non era ancora la dottrina.
Ci siamo capiti.
Però all'inizio, il suo
sorgere. No, per carità. Però, ecco, se dovessi dire, quello che rimane è un profondo amore per la vita e il senso che tutto quello che è nella vita ci appartiene, che Dio è con noi, è in noi, è nella natura, questo è stato il tema che ha condotto fino a oggi la tradizione religiosa, sia shintoista sia anche buddista.
Ora veniamo subito al tema della natura, anche perché vedo che il tempo piacevolmente fugge, però ecco, forse anche allora mi viene da pensare, forse anche meno l'esigenza appunto di definirsi credenti, non credenti, forse è una domanda strana questa.
No,
per un giapponese.
Affatto, è giustissima.
No, dico, perché per un giapponese sembrerebbe strano doversi dire tu sei credente o non credente.
Infatti generalmente non rispondono.
Ecco.
È vero, lei ha fatto un'osservazione estremamente pertinente. A questa domanda non capiscono bene in che senso, perché possono essere seguire diverse strade, diversi percorsi che noi chiamiamo religioni e sentirlo non in conflitto. Possono cercare per un certo periodo un'esperienza, una certa attenzione spirituale, andare a meditare in un tempio, seguire una festa shintoista in un processo di sviluppo di ricerca interiore. Poi al fatto che pensino di essere questa unione tra uomo e Dio, io non vorrei essere troppo ottimista e troppo poetico, però ha avuto anche degli aspetti negativi, perché quando si dice che gli uomini sono dei
è un bel pericolo.
Noi può diventare, noi giapponesi siamo dei, e quindi come è stato durante il nazionalismo.
Poi ne parleremo a proposito della modernità. E però veniamo al tema della natura, e lei giustamente ha scelto per illustrarci anche il sentimento della natura di far leggere degli haiku, che sono delle particolari composizioni poetiche brevissime che partono tutte da un dato stagionale, ma poi sono anche legate a uno stato d'animo e dicono bene l'importanza della natura. Leggiamone una prima serie tratta da poeti famosi che però qui non abbiamo citato. citato uno per uno, alle quattro stagioni se ne è aggiunta una, il Capodanno.
Sì, ecco. Il centro dell'anno.
Ecco, poi il centro dell'anno. Leggiamo allora una prima serie e poi vedremo magari nelle altre puntate di leggerne ancora.
Capodanno. L'alba del primo dell'anno. Il mormorio di mille anni. Nel vento che si avvolge. Fra i pini. Primavera. Fiori di ciliegio nella sera. Anche l'oggi appartiene al passato. Estate. La calma del silenzio. Il frinire delle cicale penetra la roccia. Autunno. Luna d'autunno. Seduto ai bordi dello stagno ad ascoltare il silenzio. Inverno, quiete d'inverno, nel mondo di un solo colore, il suono del vento.
Ecco, Massimo Raveri, poi bisognerà capire come si riesce ad ascoltare, e se si riesce ancora, il suono del vento nel Giappone frenetico d'oggi. Però, ecco, limitiamoci a quello che abbiamo sentito. Per il momento sembra quasi un'etica della bellezza, quella degli haiku.
Sì, e, come dicevo prima, abbiamo perso il senso di come un'esperienza artistica possa essere un'esperienza spirituale, religiosa, altissima. Loro l'hanno mantenuta. Ci sono diverse tecniche, il cercare di dire tutto concentrandolo in poco, arrivare a una semplicità, un'essenzialità. Questo è Shinto e buddismo insieme. Il riuscire a cogliere nel tempo, che nella dimensione temporale del quotidiano, una illuminazione più profonda. Questo è il senso dell'haiku. Ed è un'esperienza religiosa.
Ecco, un'esperienza
secondo
religiosa.
Loro, non c'è dubbio, secondo loro.
Senta, ma di fatto, intorno a che cosa, se non appunto al libro, come pensiamo noi, si ritrovano i giapponesi per tenere viva la loro religiosità?
Nelle feste. Le assicuro, è stata per me una gioia partecipare e studiare queste feste. Una gioia in due sensi. La prima, perché come antropologo vedevo una ricchezza incredibile di forme rituali, con una fantasia e una pervicacia, perché ci sono dei riti che sono antichissimi e che queste comunità di villaggio continuano a mantenere. Probabilmente non sanno nemmeno loro perché, ma maschere, costumi, perché non è solo un rito. Il termine festa lo dice bene. È una gioia di stare insieme con Dio. Questa è la seconda parte che mi ha aperto il cuore, se devo confessare una cosa personale. Il fatto di vedere, io occidentale, vedere che si può ridere con Dio, che l'immagine di un Dio che ride è al centro, che è il Tanokami, il Dio della risaia, è al centro di un'esperienza religiosa, e che il cuore della cerimonia rituale è fare le offerte che sono semplici, del riso, del sake, sono le eterne offerte di sempre, ciò che è la base della mia vita, io la condivido con Dio. Questo è il centro della festa, che segue tutto il ritmo del ciclo della coltivazione del riso anche oggi.
E quindi ma anche nelle città?
Sì, non c'è dubbio.
Ah, sì.
Anche nelle città, perché il ritmo è dato da quello. E anzi, molto spesso, per la festa del Bon, che è il ritorno dei morti d'agosto, di cui parleremo, o la festa delle primizie, tornano al villaggio. È un modo di ritrovarsi. la comunità, anche quelli che vivono in città, spesso ritornano. Non, certo, è un fenomeno anche mediatico, ci sono dei mazzoli, cioè delle feste molto famose, ma io sto parlando delle feste del quartiere o delle feste dei villaggi. Pensi che nella corte imperiale esistono dei campi di riso all'interno del palazzo imperiale che vengono coltivati perché l'imperatore celebra nel segreto del palazzo imperiale tutta la cerimonia della coltivazione del riso. E per capirne la profondità, la cerimonia vera, religiosa, di ascesa al trono di ogni nuovo imperatore è esattamente un niname, cioè un rito delle primizie del riso, come il mazzo riso, come la festa dell'ultimo villaggio di agricoltori nel Kyushu. I gesti sono esattamente gli stessi.
Magari non più percepiti, però
non, la gente lo sa, è qualcosa che hanno fatto da 2000 anni. E sa che nel palazzo imperiale queste cose vengono fatte. Ne parleremo.
Senta, quali sono le feste principali?
Le feste principali sono quelle che segnano dall'inizio della coltivazione fino alla fine.
Quindi ancora sempre legate alla natura.
Vengono il gesto fondamentale è di presentare le offerte e di condividerle tutte insieme. E finisce in una dimensione orgiastica, ma di gioia. Quindi sono proprio queste feste shintoiste.
Ma per esempio nelle città, nelle aziende.
Nelle aziende.
Quelle che mettono i praticelli sui tetti.
Le aziende danno, se uno deve andare alla festa, gli danno i giorni di vacanza, se uno deve tornare al suo villaggio per la festa, il gruppo lo sostituisce. E c'è anche il mazzuri, cioè la festa dell'azienda, come comunità che si riunisce.
Quindi anche un senso comunitario molto forte,
sempre,
questo è evidente
sempre.
Anche quando vediamo i turisti.
Ed è una tradizione religiosa essenzialmente comunitaria, poi insieme vedremo come da questa tradizione comunitaria parte una tradizione ascetica che si congiunge anche col buddismo, ma di fatto è una tradizione della loro comunità, perché il Dio è il Dio della loro comunità, del loro villaggio, ed è considerato un antenato. Quindi c'è un cerchio continuo fra gli uomini, il Dio antenato, e gli uomini che a loro volta, diventati antenati, seguiranno, raggiungeranno il Dio antenato e verranno venerati insieme.
Senta, forse abbiamo ancora 2 minuti per raccontare un po' la struttura del rito, perché appunto un rito ha anche una sua...
Guardi, il rito può durare un giorno e mezzo, ed è diviso in 2 parti. Tutti i preparativi, prima di purificazione, poi una parte solare, che è l'inizio, le processioni di accompagnamento, e una parte notturna, che è il vero e proprio incontro con Dio, dove alle volte ci sono anche delle esperienze statiche di uno sciamano in cui Dio parla, il Dio della comunità comunica con i suoi fedeli del villaggio. Quindi c'è un rapporto molto diretto con Dio, molto vicino, vorrei dire fisico. Non c'è paura o timore. Poi, finita questa parte di notte, all'alba incominciano tutte delle performances, delle spettacoli teatrali, delle danze, le assicuro, stupende, da cui, con maschere che ho visto anche molto antiche, e qui sono le radici per esempio del teatro No, che nasceva come una tradizione estatica di un mazzoli, di una festa, con le danze che parlano dei loro dei e mettono in danza, uno spettacolo teatrale, le storie mittiche che noi abbiamo sentito prima e che poi sono state tradotte nel Kojiki. È da lì che noi riusciamo a ricostruire quello che doveva essere il patrimonio di miti, al di là delle scritture ufficiali, in queste tradizioni di danza. E poi finisce tutto in una grande bevuta insieme.
Una grande bevuta
sì,
di
insieme
sake,
a Dio.
Immagino,
ah, non c'è dubbio.
O non solo.
Insieme a Dio.
Insieme a Dio, benissimo. Bene, la ringrazio molto, Massimo Raveri.
Grazie.
E ci diamo appuntamento con lei a domenica prossima, mentre
volentieri.
Noi ci sentiremo prima il sabato. Ricordo che le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 dal sito www.uominieprofeti.rai.it, dove potete anche trovare informazioni sugli ospiti, sui libri, riascolto di puntate. puntate precedenti, immagini e altro. Ricordo in redazione la curatrice Francesca Levi, la regista Antonella Borghi, consulente musicale Cristiana Munzi. Le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo, tecnico del suono Ernesto Alessandrucci. Grazie da Gabriella Caramore. Ricordo ancora i nostri indirizzi: uomini e profeti@rai.it e poi via Asiago 10 00195 Roma. Ridiamo la linea a Paolo Terni e a noi un risentirci alla prossima settimana.